facciamo esperienza della vita degli altri attraverso i media. A volte gli altri vanno intesi in modo generico, come nel caso della nostra frequentazione di prodotti dell'intrattenimento. Altre volte l'altro è un altro preciso, specifico, come nel caso dell'informazione. Prendiamo la vicenda umana e mediale di Eluana Englaro. Tu che idea ti sei fatto? A partire da cosa? Dai racconti della famiglia e di chi le è stata attorno in questi anni? Dalle immagini di lei giovanissima pubblicate accanto ad ogni notizia e che accompagnano ogni servizio? Le potenti voci delle istituzioni, le foto dei tumulti di folla che tentano di bloccare l'ambulanza vista in tempo reale in rete? C'è uno scarto tra vissuto e realtà mediale e talvolta c'è un modo di fare giornalismo in questo paese che è capace di ricordarcelo.
Quinta di copertina, la settimana su internet insieme ad un ospite, tra ritagli di carta e di beat, a cura di Antonio Sofi.
Siamo qui con Quinta di copertina, Antonio Sofi, appoggeaonline.com, il pezzettino di post che abbiamo letto in apertura di podcast e dell'ospite che abbiamo dall'altra parte di Skype ed è Giovanni Bocciartieri. Ciao Giovanni.
Ciao Antonio.
Il post letto all'inizio era appunto tratto dal blog di Giovanni Bocciartieri, sociologo della comunicazione e presidente del corso di laurea in scienze della comunicazione all'Università di Urbino. Da tempo si occupa dei nuovi media e soprattutto del confine tra i vecchi e i nuovi media, se di vecchio e nuovo si può parlare. Ecco Giovanni, io partirei proprio da questo tuo ultimo post in cui hai analizzato il caso di Eluana Englaro. È un po' un caso che ci racconta qualcosa del modo in cui funziona l'informazione, del modo in cui è stata trattata e rappresentiamo la nostra conoscenza degli altri. Cosa ci racconta questo caso?
Credo che questo tipo di realtà sia un po' sotto gli occhi di tutti, anche perché per vari motivi, soprattutto per motivi ideologici o per motivi emotivi, per il pensiero del rapporto fra la vita e la morte, ha riguardato in qualche maniera tutta l'opinione pubblica e moltissimi italiani di diverse fasce d'età, di diverso livello culturale, e ovviamente è molto evidente come il bacino di informazioni che noi possiamo avere oggi dipenda inevitabilmente dai media generalisti in primis, se penso alla TV prima ancora che ai quotidiani, e ovviamente per un certo tipo di pubblico anche dalla rete. La cosa che mi è sembrato particolarmente evidente in particolare in questo caso è che al di là dell'opinione di esperti attorno al tema, tutto si sia giocato molto sulla dimensione mediale dell'immagine di questa ragazza, che è quella che tutti abbiamo in mente quando parliamo di lei, ma che è anche quella che ci viene presentata sia all'interno di programmi televisivi, di strisce giornalistiche nei giornali, o che abbiamo visto magari rappresentate in cartelloni a favore o contro, per utilizzare una spiacevole metafora calcistica, di fronte alla clinica, ad esempio, e che non corrispondono però di fatto alla reale Eluana, cioè al suo corpo attuale, e che forse fa un po' da discrimine. Non è un caso che il padre di Eluana abbia da una parte negato la visione del suo corpo per rispettare le volontà della figlia, anche queste, come dire, raccontategli quando ebbe l'incidente un suo amico, che è stato, diciamo, il motivo scatenante poi della presa di decisione, a quanto detto del padre di Eluana, di non sopportare un simile calvario. Ma è paradossale appunto che da una parte lui non abbia impedito sempre la pubblicizzazione di foto e immagini di quel corpo, e dall'altra però abbia richiesto proprio in ultima istanza, di fronte, come dire, all'ultimo assalto da parte della politica al tema, sia Presidente della Repubblica che Presidente del Consiglio, di andare a vedere fisicamente Eluana, no? Quindi questa distanza, questo distacco fra il corpo mediatico e il corpo concreto è un po' il simbolo anche di uno scarto che spesso non abbiamo sotto agli occhi quando pensiamo invece di conoscere un tipo di realtà attraverso i media. D'altra parte è l'unica maniera attraverso la cui possiamo fare esperienze di certe forme che sono distanti da noi, solo che non ci rendiamo conto di quanto sono distanti finché non ci scontriamo appunto con delle anomalie come questa, cioè del fatto che si parla avendo in mente un corpo quando in realtà il corpo è altro, e qui forse questa cosa contava in maniera particolare.
Avrei davvero mille domande, perché questo è uno di quei temi in cui è difficile separare la ragione dalla emozione, ovviamente.
Assolutamente.
Penso che sia importante appunto questo discorso del corpo e della sua rappresentazione. E allora ti chiedo, visto che poi noi cerchiamo di tenere un po' la barra fissa su i nuovi media, secondo te la rappresentazione cosa cambia con questo scenario che hai raccontato con i nuovi media?
Guarda, l'impressione che ho io è che fondamentalmente i nuovi media, o meglio, tutta la dimensione che insomma chiamiamo web sociale, web 2.0, la dimensione dei blog, dei social network, in qualche maniera restituiscano il meccanismo di rappresentazione dei corpi, ma anche dell'immaginario, agli individui. Prova a spiegarmi. In qualche maniera i media mainstream, i media generalisti utilizzano un filtro di rappresentazione tutto sommato necessario, e che quindi crea in qualche modo una distanza. Qui abbiamo i singoli che possono rappresentare se stessi. Cioè, se io penso a un blogger che racconta di sé, che mostra le proprie immagini, certo è sempre, come dire, una realtà mediata, nessuno metterà delle immagini che in qualche maniera delle quali non sia convinto, no? Però giocando con la propria rappresentazione, in qualche maniera ce ne riappropriamo, e quindi restituiamo una modalità di rappresentazione che è più vicina a quella dei corpi, degli individui, delle storie, delle vite, rispetto alle forme a cui siamo abituati di racconto nei media generalisti, dove anche se ci sembra di vedere storie di vita vera, in qualche modo il filtro di una telecamera, di una scelta registica, sono in qualche modo grammatiche che sono state costruite fondamentalmente da un linguaggio che è quello delle comunicazioni di massa. Ecco, qui nei nuovi media, in particolare in tutte le forme relative ai blog, ai social network, troviamo una riappropriazione soprattutto di queste forme di rappresentazione, anche esagerate. Da qui forse anche delle forme, come dire, estreme, delle forme più delle forme volgari, delle forme banali, che però rappresentano, come dire, un modo di raccontarsi che è molto più vicino a quello che ognuno di noi in qualche maniera utilizzerebbe per raccontare se stesso.
Mi ha colpito questo pezzettino del pezzo di Marco Imarisio, ritornando al caso che stiamo usando per riflettere su questo di Eluana. È un pezzo sul Corriere che è citato, e a un certo punto Marco Imarisio racconta di il professore che aveva stilato la procedura, che non l'aveva mai visto dal vero, e poi quando l'ha visto ha dichiarato: mi sono trovato davanti ad una persona completamente diversa dall'immaginario che ognuno di noi si era creato. Ritorna questa questione dell'immaginario, ritorna sempre più forte, se non ho capito male.
Ma sì, assolutamente, perché in qualche modo attraverso le tracce mediali, quindi immagini, parole, slogan, quello che veniamo a costruirci in qualche maniera è una forma di immaginario sul mondo, che è una forma assolutamente mediata, ma che diventa molto potente attraverso la costruzione mediale. Se dovessimo dire Obama, probabilmente avremmo in mente certi tipi di immagini sue. Se parlassimo della guerra tra in Palestina, avremmo in mente altri tipi di immagini, che in qualche maniera creano dei blocchi nella nostra memoria collettiva, che sono anche difficili da scalfire o da modificare. Ecco, ci sono alcune forme di narrazione mediale che in qualche maniera rimangono molto più ferme nella nostra immaginazione di altre, e che partecipano a costruire un immaginario che in qualche maniera diventa radicato, ed è attorno a quello che poi muoviamo le nostre opinioni.
So che la domanda è quasi senza risposta, però io continuo a domandarmi perché questa sia stata negata l'immagine di Eluana malata, e perché sia stata di fatto rappresentata come era 20 anni fa o 17 anni fa, quando ha avuto la malattia. Ci sono alcuni che per esempio hanno raccontato, leggo dall'Unità, Giovanna Maria Bello, che la foto che manca di qualche giorno fa, ed è appunto, ricordava di come L'uso e l'abuso di questa immagine richiamerà un'assenza, richiamerà l'immagine mancante, quella di Eluana nel letto di morte, immagine che se solo avesse voluto Beppino Englaro avrebbe potuto diffondere per mettere a tacere i suoi calunniatori. Non l'ha mai fatto, non ha voluto farlo. Altri hanno detto che era un gesto estremo di amore questo verso sua figlia. Che cosa sarebbe cambiato, secondo te, se ci fosse stato la diffusione di immagini di Eluana come adesso?
Beh, consideriamo una cosa, come dire, il corpo di Eluana è stato raccontato sia dai Marisio, ad esempio, nel pezzo scritto per il Corriere ieri, che da una giornalista di Repubblica, che è stata l'unica che ha visto il corpo morto, fondamentalmente. Però la forma della narrazione, che vi invito a leggere perché è veramente inquietante, non riesce a produrre quell'immagine che il corpo fotografato in qualche maniera rilascia. Ecco, quello è un tipo di assenza che in qualche maniera impedisce anche l'elaborazione, fra virgolette, del lutto mediatico da parte degli italiani, sicuramente, e che porta un certo tipo di distanza. Io sono convinto che se avessimo avuto un surplus di immagini e quindi una ricostruzione della vita di Eluana e del suo travaglio e della sua morte per immagini, l'altra sera la puntata del Grande Fratello non sarebbe stata così vista, ma probabilmente gli approfondimenti giornalistici sarebbero stati molto più visti, ma erano solamente parole dette da persone che in qualche maniera erano lontane da quel tipo di corpo, no? E quindi, come dire, quel corpo negato, che è un corpo rispettato, che è un patto fra il padre, da quello che ho capito io, tra il padre di Eluana e Eluana stessa quando era viva, che ha detto non mostrare mai, se mi capitasse una cosa del genere, il mio corpo, perché in qualche maniera il rispetto del mio corpo è quello del mio corpo così come io lo riconosco, no? Perché dopo non sono più io, non sarei più io. Beh, ecco, in qualche maniera quel tipo di assenza non è neanche diventata una presenza inquietante, e questa è la cosa che mi ha colpito di più. Cioè, nessuno si è domandato fino agli ultimi giorni di quel corpo, proprio perché il padre non è mai parlato, né l'avvocato né le persone vicine. Quando si è cominciato a parlarne, e qui è importante questa testimonianza del medico che ha fatto il passaggio attraverso l'ambulanza, che quindi per la prima volta anche lui ha affrontato poi concretamente il corpo di Eluana, e di tutta questa vicenda è rimasto colpito di come tutto quello in cui lui credeva e anche la sua opinione poteva, come dire, essere super confermata dalla presenza poi del corpo fisico, no? Per cui non si stava parlando di qualcosa di astratto, non era non è una cosa che riguarda solamente la normativa, la legge, ma si stava parlando di corpi concreti. Beh, e quello fa la differenza. Qui, per utilizzare un'altra metafora che credo che sia utilizzata nel manifesto in maniera molto giusta, si sono giocati uno scontro fra i due corpi. Uno è il corpo di Eluana, l'altro è il corpo della Costituzione, fondamentalmente. E in questo caso, come dire, il corpo umano è il corpo che alla fine ha vinto simbolicamente rispetto almeno ai desideri, così come ci sono stati raccontati dal padre di Eluana.
Recentemente si è occupato in maniera più specifica, insieme anche ai tuoi collaboratori ad Urbino, di social network, cambiando argomento, e con particolare attenzione verso Facebook e dintorni, anche perché ovviamente è stato sicuramente il social network che negli ultimi tempi ha fatto registrare la maggior crescita e quindi anche una maggiore attenzione da parte di tutti. E ha colpito molto, ne parlavamo prima offline, un tuo post, che peraltro è una piccola promessa, perché c'è un uno che fa presumere che ci sia anche un due, un continuo. Questo è un errore di cui ti pentirai probabilmente, che si chiama Facebook e l'ascesa della cyberborghesia. Di fatto Facebook è entrato nella nostra vita quotidiana?
Sì, Facebook è entrato nel quotidiano. Provo a cominciare con una battuta che è un pezzo di storia di vita vera che ho sentito recentemente a un convegno da un collega informatico, che ci ha raccontato che andando a Natale in uno di questi negozi di informatica, il commesso gli ha raccontato questa cosa, che un signore si è presentato pochi giorni prima dicendo che voleva acquistare un computer, e ha specificato: voglio comprare un computer che vada su Facebook. Allora, da questo punto di vista significa che evidentemente questo social network ha saturato un bisogno di immaginario rispetto alla rete come da tempo non esisteva più fondamentalmente. Le forme di social networking precedenti, penso, come dire, in Italia in particolare, alla forma dei blog, alla produzione della blogosfera, di fatto ha toccato una parte minoritaria della popolazione. Se ne è parlato molto nei giornali, lo stesso da un altro punto di vista per Second Life come mondo online, ma di fatto si trattava di elite, di early adopters che in qualche maniera rappresentavano un'elite tecnocratica, se vogliamo utilizzare questa parola, della rete. Facebook invece sdogana il quotidiano e la banalità. La banalità presa proprio in senso lato, cioè dove per banale, proprio nel senso etimologico, intendiamo le cose del quotidiano, cioè la capacità di stare in un ambiente in cui si può essere intrattenuti, ci si può intrattenere, in cui si può essere informati rispetto a un gruppo di persone che diventa veramente molto allargato, che però in qualche maniera ha una familiarità con noi. Allora, da una parte la semplicità dell'interfaccia, dall'altra la crescita continua di pubblico connesso ha fatto sì che ad un certo punto si sia arrivati ad un momento tale per cui la notorietà non passava più attraverso i media generalisti per cui se n'era sentito parlare, no? Ma bisognava in qualche maniera essere presenti lì. È diventato un argomento di conversazione quotidiana.
E questo tipo di immissione di Facebook nella vita quotidiana, comunque nel repertorio delle nostre esperienze, a questo punto anche mediali, visto che ho appunto il chiodo fisso, può cambiare quella specie di dissonanza di cui tu avvertivi nel modo di raccontare le cose, e che spesso hai anche altre volte segnalato nel modo di raccontare le cose che ha il giornalismo tradizionale, tra virgolette, cioè può cambiare qualche cosa, magari proprio in noi come lettori?
Ma sicuramente ci stiamo abituando in qualche maniera a essere informati quotidianamente attraverso delle forme anche pubbliche, come ad esempio possono essere degli spazi come quelli dei social network, oltre che ai blog, eccetera, che ci abituano a un tipo diverso di informazione, a far arrivare anche come dire, un'informazione che possa lavorare sulla costruzione della nostra opinione, però attraverso storie, ad esempio, dal basso, o che ci riguardano molto da vicino perché in qualche maniera toccano quella rete di amici a cui siamo associati, dove distanza, lontananza, grandi numeri e vicinanza sono paradossalmente molto vicine. E credo che con questa come dire, realtà anche la forma del giornalismo si dovrà confrontare. Io non credo personalmente alla fine della funzione del giornalista, alla morte del giornale o cose di questo genere, ma sicuramente a un cambiamento, come dire, dell'ecosistema dove anche la funzione del giornalismo e del giornalista assumerà altre forme. Mi sembra che anche in televisione ci siano programmi che stanno andando in questa di direzione verso, ad esempio, forme di giornalismo più emotivo, se vogliamo così definirle, che magari non sono apprezzate dai giornalisti tout court, ma che in qualche maniera sono la capacità di raccontare delle storie di alto valore per quanto riguarda la possibilità di crearsi una propria opinione, però in qualche modo utilizzando le forme narrative dal basso. Ecco. Qui invece le forme di autogiornalismo, se vogliamo utilizzare questa boutade, tendono a crescere. Quindi ci abituiamo ad essere lettori di storie che sono anche informazione e non solo intrattenimento. E credo che questa potenzialità un social network come Facebook la riesca ad introdurre, anche se adesso siamo ancora ad un livello di superficie di sperimentazione, perché di fatto l'approccio che la maggior parte di noi ha con questo social network è di tipo generalista. È un po' come approcciamo la televisione, ma con in più come dire, l'aspetto ludico del fare informazione e intrattenimento con persone che in qualche modo conosciamo e hanno relazione con noi.
Grazie Giovanni Bocciartieri, l'appuntamento con Quinta di Copertina come al solito è per venerdì prossimo.